testo che abbiamo ascoltato dal libro di Giobbe. E c'è questo grido che porta davanti a Dio la sofferenza, la fatica di vivere, che spesso attraversa la storia di noi. Certamente in quel momento la storia di Giobbe. E potremmo dire, già per intenderci, che questo grido e questa domanda ha una risposta proprio nel Vangelo, nel modo con cui Gesù vive quella che gli esegeti chiamano la giornata di Cafarna, la giornata antica. Ecco, qui c'è il grido, là c'è la risposta. Certo, anche il Vangelo abbiamo visto attraversato proprio da molte fatiche, da molte sofferenze. La storia di Giobbe ce la ricordiamo. Questo uomo che aveva tutto, era contento, era felice, aveva animali, aveva greggi, aveva servitori, aveva figli e figlie che avevano formato le loro famiglie e si volevano bene. E sappiamo che non è scontato neppure oggi che le famiglie che vengono a formarsi, da fratelli e sorelle, si vogliano bene. Quindi una situazione, potremmo dire, paradisiaca, idilliaca. Proprio per questo, addirittura anche Dio, in modo un po' umano, si vanta di questo Giobbe, dicendo addirittura a Satana, dicendo: hai visto com'è bravo il mio Giobbe sulla terra? E Satana subito a rispondere: tutti capaci a essere bravi, a essere fedeli a te quando le cose vanno bene. Comincia a togliergli tutte le sicurezze, comincia a toccarlo sul vivo delle sue cose e vedrai come ti benedirà in faccia. E così avviene. C'è una sorta di sfida interessante. Leggetelo magari settimana questo libro di Giobbe, alcuni capitoli. C'è una sfida che parte nel cielo e poi si verifica sulla terra. E allora Giobbe, sappiamo, uno dopo l'altro vengono tolti tutti questi averi, tutti gli affetti, tutte le sicurezze. Vengono sterminati i greggi, vengono uccisi animali, servitori, addirittura la casa in cui i figli e le figlie che si trovavano ogni mese girando nella casa di ognuno di loro, questa casa crolla per un vento impetuoso che uccide tutti. Addirittura Giobbe è piegato dalla testa a piedi. Ecco, è in questa situazione che Giobbe rivolge il suo grido verso Dio, dicendo appunto: se mi corico, dico, quando mi alzerò, la notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Quante notti, appunto, soprattutto per chi non sta bene, per chi non riesce a dormire, per chi ha un pensiero, per chi è preoccupato per i figli, per chi ha una malattia, per chi ha qualcosa che non fa star bene. Questa è la verità. Un girare e rigirarsi continuamente nel letto fino all'alba, addirittura sospirare: ma quando sorgerà il sole? Ma quando finirà la notte? Ecco, è la notte della sofferenza. Quindi il grido che parte da Giobbe è proprio questo: perché, Signore, il dolore? Il dolore è anche innocente. Ecco, questo è il grido, questa è la domanda forte, lancinante, perché più Giobbe si rivela anche a un Dio castigatore, a un Dio giustiziere. Questa era la mentalità dell'epoca, ma vediamo che molto spesso è presente anche in noi, quando diciamo che se ci capita qualcosa perché Dio ci castiga, Dio ci punisce. Giobbe dice: io non ci sto. A un Dio, per come lo conosco, per come ti conosco, che sia così piccolo da star lì a guardare i miei misfatti, i misfatti della gente, a prendere nota di tutto, a farglielo pagare, io non ci sto. E anche Gesù di Nazareth ci starà a questo Dio, a questa immagine di Dio. Lo sappiamo, quando gli chiedono di fronte a un malato chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché nascesse così. E Gesù risponde: né lui né i suoi genitori. Né lui né i suoi genitori. E allora questo grido, questa domanda forte, perché dicevo che ha la risposta nel Vangelo? Perché appunto guardando Gesù ritroviamo come lui si rapporta alle persone che stanno male. Dato Gesù attraversa appunto in questa giornata di Cafarna, attraversa tutti i luoghi. Gesù esce dalla sinagoga, ricordate, settimana scorsa aveva liberato l'uomo posseduto dallo spirito impuro. Anche nella casa di Dio c'è la sofferenza. C'è qualcuno che cui noi siamo stati creati. Poi va nella casa, la suocera, e ha letto di pietra, no? E ha letto con la fede. Quindi anche la dimensione domestica, la casa, appunto, le nostre famiglie. Poi va alla porta della città, l'angelo. Quindi anche lì la dimensione pubblica, e anche lì malati, demoniati. Vedete allora che il male di Giobbe è il male che attraversa tutte le epoche, tutti i tempi, attraversa tutti i nostri cuori. La sinagoga, la casa, la città, la porta, il villaggio. E cosa fa Gesù? Ecco, soprattutto guardando i passaggi che costituiscono questo miracolo, potremmo dire, della liberazione dalla febbre da parte della suocera, noi troviamo la risposta al grido del dolore. Gesù si avvicina. Primo passaggio è proprio questo, cioè Gesù non tiene le distanze. In Gesù noi abbiamo un Dio che non tiene le distanze, ma si fa prossimo, si avvicina. Secondo, la prende per mano. Appunto si avvicina dal punto da toccarla. Quando noi diamo la mano a qualcuno entriamo in relazione, tocchiamo la carne dell'altro. Entriamo appunto in relazione, stabiliamo un passaggio, una relazione, un contatto, un ponte. Gesù prende per mano, e quante volte il Vangelo di Marco, che noi stiamo leggendo, presenta Gesù mentre prende per mano. Prenderà in mano anche tra le mani Pietro, mentre affonda sull'acqua. Sembra quasi una malattia di famiglia questa, la suocera Pietro, quella di affondare e di essere presi appunto per mano. Ma proviamo a pensare anche concretamente chi noi prendiamo per mano. Chi noi prendiamo per mano? Da piccoli prendiamo i nostri bambini per farli imparare a camminare, per farli entrare nella vita. Li prendiamo per mano. Ci si prende per mano tra amici, tra amiche. Ci si prende per mano tra innamorati, tra persone che si vogliono bene. Ci si prende per mano anche quando si sta male. Tant'è vero che anche nel linguaggio che diciamo mi dai una mano, mi dai una mano nel momento in cui non sto bene. Pensiamo a quante persone chiedono di poter morire ma stringendo la mano di qualcuno. Non è banale pensare anche solo così, velocemente, ma quando noi stringiamo, ecco, Gesù stringe la mano, prende per mano e poi la fece alzare, la fece alzare. Noi sappiamo che i testi originali del Vangelo sono in greco e quindi questo, tante volte l'abbiamo ricordato, è il verbo che si è usato anche per la risurrezione, perché quando tu hai la vita risorge, per il senso. È il verbo appunto del mattino di Pasqua, questo alzarsi. Dio il Padre lo ha fatto rialzare Gesù dai morti, dalla morte, come Gesù appunto fa alzare questa donna prendendola per mano. Poi quando la Bibbia è stata tradotta in latino, bellissimo il verbo che hanno usato, elevavit, iam lei, elevavit, in italiano, elevare, cioè il Signore ti eleva nella tua dignità, bellissima cosa, elevati, tira su proprio. A noi che spesso ci lasciamo andare, ci buttiamo giù, il Signore vuole elevarci, prendendoci per mano, lasciamoci prendere il cuore, non solo le mani, da questo Signore che vuole tirarci su, che vuole elevarci, che vuole farci risorgere. Ecco allora. Perché dicevo la risposta al grido di Giobbe, perché il dolore, perché sto soffrendo, perché la malattia, perché ha la risposta proprio qui, nel Vangelo, nella giornata tipo perché Gesù è proprio così. E noi sappiamo che da questo servizio alla gente, ai cuori sofferenti, alle malattie, segue e anzi affonda questo servizio alla gente. Affonda le sue radici nel servizio a Dio. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Non puoi dare ciò che non hai. Non puoi aiutare qualcuno a risorgere se nella preghiera, nell'intimità possibile, non ti lasci mettere in piedi. Ecco perché San Paolo diceva: guai a me se non predicassi il Vangelo. Non è un vanto per te predicare il Vangelo, è un dovere. Hai ricevuto un dono, trasmetti. Sei stato guarito dal Signore, fai guarire altri. Sei stato preso tante volte per mano, ti ha tirato sui suoi, tira su altri, fai guarire altri. Questa è la vita, giornata della vita. Metti in piedi qualcuno.